questa ci è piaciuta
proprio. Io la butterei lì. Io mi piacerebbe questa canzone che poi ha un significato, che venisse, wishing and hoping,
venisse tradotta in italiano?
Venisse usata al camp, cantata da tutti quanti in inglese proprio, wishing and hoping, a tutti i ragazzini. Dobbiamo parlarne di questa cosa, perché è una canzoncina che tira su il morale, perché è molto allegra, sì. È sincopata, è divertente. Ne parleremo. Ne parleremo. Va bene, siamo arrivati... No, ancora no, non è il tuo momento per leggere le notizie della settimana. E quindi ce ne spariamo un'altra di canzone, perché siamo sempre in quell'ambito lì e sempre nell'ambito di Warwick, perché la Warwick ne butta fuori un'altra, sempre scritta da loro. Questa volta veramente, veramente, ma veramente, oh, molto veramente. Forte. Quella... Walk on by.
If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Just let me grieve in private, 'cause each time I see you, I break down and cry. Walk on by.
Stop.
Walk on by.
Stop.
Walk on by. Broken and blue, walk on by, walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you gave me when you said goodbye.
Sei l'amor, mi infiammi il cuore, fiamme in cielo, lampi di fuoco.
Bene, adesso
è il mio momento?
È il tuo momento. Dai, cosa è successo oggi? Che cosa,
allora,
è successo
oggi,
domani, dopodomani, così
26
via.
Marzo, mi sono svegliato e...
Per avere che no. È il 29 settembre.
Esatto,
comunque,
fa niente.
Lasciamo stare.
Allora, il 26 ho scelto qualche notizietta che piace a me, prof, e qualcuna che piace a lei.
Bene.
E probabilmente anche alla gente che passa.
Bene,
forse.
Vediamo.
Allora, 26 marzo del 1980, il sottoscritto ancora non c'era, ma c'erano dei suoi beniamini che si esibivano a Bombay. Loro sono i Police. Nel 1980 si esibivano a Bombay davanti ad una folla straordinaria. È il primo gruppo occidentale a suonare in India dai tempi degli...
Indiani?
Sì, degli indiani. degli Hawkwind, non so come si chiamano. Non ho idea di chi siano.
Ma che cosa?
Hawkwind. Chissà chi sono, però lei lo sa. Nel 1970, dunque un salto di temporale di 10 anni.
10 anni, dopo me li fai vedere, che non capisco cosa.
Sono questi,
leggi.
Però no, me lo dica, me lo
fammi
dica
vedere.
Quelli in basso, come si chiamano?
Quali? I Hawking.
Oh, come?
Hawkwind.
Hawkwind, vabbè, più o meno c'eravamo. Comunque, diciamo che pronuncio meglio Police.
Sì, è più facile.
Don't stand so close to me. Andiamo avanti, il 27 di marzo.
Cioè, domani.
Era un giovedì ai tempi, del 1992. Questa piace a lei e anche al nostro Enzo Manes. Escono in contemporanea, pensate un po', chissà poi perché. E creatività si chiama. Due album di Bruce Springsteen,
sì.
Cioè Human Touch e Lucky Town, li ho tutte e due, se ti le può interessare.
Anch'io,
per complessiva, per un complessivo di 24 nuove canzoni. Bella Bruce.
Bella Bruce.
Bella Bruce, due dischi, adesso la gente ne fa uno da 8
quando
pezzi.
Quando capita.
Andiamo al 28 marzo, c'è la faccina di Elton John in prima pagina, ma io no. Leggo una notizia sui Genesis.
Sì.
1976, i Genesis. Salutiamo anche il nostro amico Franco Penatti, che spesso ci ascolta, è venuto ospite qui, amante dei Genesis. Iniziano da Buffalo, nello stato di New York, il loro primo tour americano dopo l'abbandono di Peter Gabriel, frontman, voce, insomma,
beh,
autore.
Certo.
Sì, se n'è andato, e dunque il primo, diciamo così, tour con questo ruolo ricoperto da quello che era il batterista Phil Collins, che lascia a sua volta la batteria a Bill Bruford.
Niente, famosissimo.
Peter se ne va.
Famosissimo batterista anche di jazz.
Pure di jazz.
Bill Bruford, sì.
Vabbè, conoscete, andate a conoscervi, a scoprire un po' chi sono i Genesis se non avete presente. Però qui c'è una notiziola anche,
sì.
Sempre del 28 marzo,
sì.
Che io vorrei leggere comunque. Perché 1995, per gli ascoltatori più giovani, viene definito l'impegno, attenzione, l'impegno dei Take That.
Sì.
Conoscete, no? È tap, tap, tap. Tanare, vabbè, come attori, pensate un po', in Baywatch, popolare telefilm della TV americana.
Ma penso.
Io non è che fossi un grande amante di Baywatch, non è che lo seguivo facilmente, ma non me li ricordo i Take That.
Neanch'io. Mi ricordo quella, l'interprete principale di Baywatch.
Sì, la famosissima.
Va bene,
allora,
andiamo avanti.
Andiamo avanti. 29 marzo, non ho sottolineato niente, prof.
Come non hai sottolineato?
No, la disco music invade i mercati nel 1900, 29 marzo 1975. La disco music invade i mercati con che cosa? Lady Marmalade, che magari i più giovani conoscono per il rifacimento fatto dalla mitica, insomma, dal mitico gruppetto di donne con una voce straordinaria. Ricorda, no? Beyoncé, c'era anche Beyoncé,
sì.
Beyoncé,
sì.
La bionda, la biondissima, dai.
Anastasia?
No, non Anastasia, quella, non so. Ma adesso perché c'ho questo vuoto. Comunque arriva al primo posto delle classifiche pop un brano travolgente, fatto apposta per le discoteche, Lady Marmalade appunto, e inaugura l'era della disco music, divertendo così mezzo mondo con il malizioso ritornello francese che sappiamo tutti.
Voulez-vous danser avec moi?
No,
ma io non posso dirlo.
No,
quello.
Couché, non mica.
E io ho detto voulez-vous
coucher avec moi?
Va bene.
Senso a che dice vuoi dormire con me stanotte?
Certo. Diciamo.
Il mercato tira e due anni dopo gli svedesi ABBA guadagnano il disco d'oro negli USA per il loro unico numero in quel paese lì con Dancing Queen.
E cosa c'entra gli ABBA adesso improvvisamente?
No, perché da Marmalade. Con Lady Marmalade è scoppiata la discomania,
tu
e
dicevi.
Gli ABBA hanno cavalcato quella.
Sì, un po'.
Dancing
tanto.
Queen rifatta benissimo dagli U2. Sa che io sono un estimatore,
sì. Poi è finita?
E infatti, sì, è finita la notizia.
No, dico è finito il 29.
No, e poi c'è il 30 marzo.
Ah, ecco.
30 marzo, a proposito di U2, gli U2 cominciano l'avventura. Erano giovanissime, dopo aver suonato nei pub della loro Dublino, gli U2 giocano in trasferta. Vincono, pensate, un concorso come Nuove Promesse. Gli U2, Nuove Promesse, fa strano dirlo. Sponsorizzato da cosa, prof? Provi a indovinare, da una famosa birra locale.
La Guinness.
Esatto, dalla birra oscura Guinness. E Bono, i suoi amici, così appunto, vinto questo concorso.
Si ubriacano.
No, sicuramente, ma... sono ancora studenti allora, per loro 500 sterline e un'audizione per la CBS irlandese, grazie al manager, che poi tra l'altro è sempre lo stesso da quegli anni, Paul McGuinness appunto,
la parente evidentemente,
si assicurano il ruolo di supporter per i concerti degli Stranglers e dei Greedy Bastards,
che sono sponsorizzati dalla Peroni, questi qua invece,
esatto, del baffo. Per le prime registrazioni però attenderanno oltre un anno per il loro disco d'esordio. Poi 1980,
la gavetta
1980, boy,
finita?
No, andiamo avanti con il 31.
Ah, ancora?
Sì, 31, finiamo al primo aprile, scherzetto. 1978, il 31 marzo. Anche questa piace a me. Fabrizio De André trova in sala di registrazione. Si trova in sala di registrazione per realizzare l'album Rimini. questo album, per la realizzazione di questo album al suo fianco, abbiamo il giovanissimo ai tempi coautore di tutti i pezzi, il giovane cantatore veronese Massimo Bubola.
Sì.
Sì, che con lui ha anche registrato le voci, queste le so perché sono a memoria, sì, in Una storia sbagliata, dedicata a Pierpaolo Pasolini. È una storia sbagliata, cioè bene, i controcanti. E tra le ballate in questo disco, Rimini, spicca anche la traduzione da un brano di Bob Dylan, di Romance in Durango. Peperoncini rossi sotto il sole cocente, polvere sugli occhi e sul cappello.
Bene, chi l'ha fatta la traduzione?
De André, con Bubala, sì, un pezzo di Dylan. Andiamo avanti, ultimo giorno di questa settimana, 1 aprile 1956, questa è tutta per lei, prof.
Sì.
Elvis Presley sostiene un provino come attore ad Hollywood nei Paramount Studios. Ne uscirà con un contratto di sole $450,000 per tre film.
Poca roba, lei.
Poca roba.
Poveretto.
Va bene. Questo è l'almanac. Le è piaciuto?
Sì, una bella sigletta che riprendiamo nel nostro racconto su Baccarat.